Allora, iniziamo il consiglio. L'ultimo consiglio 2018, abbiamo tra le comunicazioni del sindaco, ci sono due prelevamenti al fondo di riserva. Allora, sono stati prelevati in il 3 dicembre, ci sono 3.000 euro per erogazione di contributi, associazioni e gruppi locali, attività a carattere culturale e creativo, 5.000 per erogazione di contributi a gruppi e associazioni locali a sostegno di attività relative ad attività di carattere sportivo, 2.000 euro per acquisto di arredi scolastici richiesti dall'istituto comprensivo, 5.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria delle strade e 10.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale. Secondo prelevamento fatto il 20 dicembre sono 5.320 per quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento del servizio intercomunale associato Unipass e 3.000 euro per la realizzazione del progetto Pago PA. Prima dovevamo fare l'appello, le comunicazioni. Altra comunicazione, c'è il consigliere Mazzorato ha presentato un ordine del giorno da portare in consiglio comunale per richiesta di un'ordinanza urgente e contingibile con oggetto sospensione in via cautelare dei profili discriminatori e sanzionatori della legge 119/2017. Verrà discussa nel prossimo consiglio comunale e il consigliere Mazzorato è anche a disposizione dei consiglieri che eventualmente prima del consiglio comunale volessero informarsi sulla, su cosa si tratta. Ok, facciamo l'appello.
Bosa Stefano.
Presente.
Bosa Stefano.
Presente.
Sabadin Giovanna.
Assente. Assente.
Baesso Claudia.
Assente.
Bosa Matteo. Celeghin Luciano. Cherubini Alessandra. Araganin Alberto.
Assente.
Berlinato Matteo. Bolzon Massimo, Mazzorato Loris, Villa Giuseppe, Stecca Walter.
Scrutatori Stecca, Villa e Bolzon. E passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere comunale deceduto. Allora, in data 27 settembre 2018 è venuto a mancare il consigliere Rita Santi, eletta nelle consultazioni l'11 giugno 2017 nella lista il sindaco dei Veneti, Mazzorato Loris, sindaco. Dato atto che con il protocollo 10.425 dell'8 del 10 2018 si è provveduto a comunicare al signor Baesso Nicola quanto sopra esposto, ovvero poteva entrare al posto del consigliere deceduto, che con noto protocollo numero 10.564 dell'11 10 2018 il signor Baesso Nicola ha comunicato di rinunciare alla carica di consigliere comunale, che dal verbale dell'operazione dell'ufficio elettorale risulta la signora Peloso Claudia seguire il signor Baesso Nicola come secondo candidato che segue l'ultimo eletto nella lista il sindaco di Veneti, Mazzorato Loris sindaco, che con nota protocollo 10.564 si è provveduto a comunicare alla signora Peloso Claudia quanto sopra esposto, che la signora Claudia in data 24/10/2018 ha comunicato di rinunciare alla carica di consigliere comunale, che dal verbale dell'operazione dell'ufficio elettorale il signor Mazzorato Daniele risulta seguire la signora Peloso Claudia come terzo candidato che segue l'ultimo eletto nella lista del sindaco dei Veneti, Mazzorato Loris sindaco, che con nota protocollo 11.393 del 31.10 si è provveduto a comunicare al signor Mazzorato Daniele quanto sopra esposto, che il signor Mazzorato Daniele in data 8.11.2018 ha comunicato di rinunciare alla carica di consigliere comunale, che dal verbale dell'operazione dell'ufficio elettorale risulta il signor Trevisan Riccardo seguire il signor Mazzorato Daniele come quarto candidato che segue l'ultimo eletto nella lista del sindaco dei Veneti, Mazzorato Loris sindaco, che il signor Trevisan Riccardo ha trasmesso con nota protocollo 12.159 del 24.11 la dichiarazione in merito all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Si dà atto quindi che di procedere alla nomina, alla surroga quindi del consigliere comunale signora Rita Santi, deceduta il 27/9/18, attribuendo al seggio rimasto vacante l'avente diritto signor Trevisan Riccardo, nato a Castelfranco Veneto il 4/8/1984, residente a Resano, via Venezia 70. Quindi a Trevisan Riccardo un benvenuto al nostro consiglio.
Prima deliberiamo.
Allora, prima facciamo la delibera, quindi la votazione, quindi per la surroga del consigliere comunale. Trevisan Riccardo non partecipa al voto, quindi favorevoli, contrari, astenuti, quindi approvato. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera, quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, quindi approvato l'unità. So che il consigliere Trevisan Riccardo voleva fare due parole o no, mi pareva che... Sì. Prego, quindi benvenuto, quindi solito raccomandazione, ascoltiamo i cittadini, decidiamo con la nostra testa.
Grazie a tutti, il mio primo pensiero va a Rita Santi. Voglio ringraziarla per tutto quello che ha fatto per questa squadra, per la forza che aveva di guidarci e di dare sempre il suo miglior consiglio. Volevo ringraziare inoltre l'amico Loris per la fiducia e per avermi voluto al suo fianco come consigliere. Ho deciso di accettare questo incarico perché penso che i cittadini abbiano sempre più bisogno di tutela e rispetto nei confronti di questo sistema che ci sta sempre più mettendo in ginocchio e sempre più usando solo per comizi e campagne elettorali, per poi abbandonarci solo a noi stessi. Oggi la vera antipolitica è quella che noi chiamiamo politica. È fondare un partito per non andare in galera o non fallire per debiti. È fare leggere gli avvocati e i coimputati, se no poi parlano. È stare in Parlamento 30-40 anni pensando che il rinnovamento sia cambiare continuamente nome al partito. È usare le camere come alternativa al carcere o alla latitanza. È usare come ufficio di collocamento la RAI, i giornali, le ASL, gli ospedali, le aziende pubbliche, le banche, gli istituti culturali. E celebrare Falcone e Borsellino e poi trattare con la mafia o chiedergli i voti. E sfilare il Family Day e poi andare a donne. E fare il Presidente della Repubblica fino a 89 anni, lanciando continuamente moniti per il rinnovamento e per i giovani. E chiamare i rimborsi elettorali finanziamenti pubblici che abbiamo abolito con un referendum. E chiamare le guerre missioni di pace. L'impunità garantismo, la legalità giustizialismo, la prescrizione assoluzione, l'inciuccio dialogo, i fischi terrorismo, i bordelli cene eleganti e dire sempre a mia insaputa. E chiamare i caduti sul lavoro morte bianche per far sembrare meno morti i morti e meno assassini gli assassini. E dire che è sempre colpa del governo precedente, dell'amministrazione precedente, delle torri gemelli, delle crisi mondiali, dello tsunami, delle toghe rosse, dell'euro e della Merkel e di Adamo ed Eva. E annunciare grandi riforme e non farne mai, nemmeno una. E rapinare i pensionati e i lavoratori perché i banchieri, i miliardari e evasori corrono troppo velocemente. E dire ce lo chiede l'Europa. Se però l'Europa ci chiede una legge anticorruzione, beh allora l'Europa si faccia i fatti suoi. E stare seduti su una montagna di soldi pubblici, deputati, senatori, sindaci, presidenti di regione e di provincia, assessori, consiglieri, portaborse, consulenti, banche, enti, aziende, auto blu, aerei blu, elicotteri blu, authority, TV, giornali, chiudere le porte e finestre e poi strillare. Oddio, un grillo, sparate. Vediamo tutti cosa sta succedendo in Francia. I politici sono lontani dalle esigenze del popolo e così nascono le rivoluzioni. Non si possono rispettare le leggi che vanno contro il popolo e a solo vantaggio di pochi. Basti pensare che un grande scrittore di fine 800, inizio 900, scrisse: «Sembra che la natura sia in grado di darci solo malattie piuttosto brevi. La medicina ha inventato l'arte di prolungarle». Oppure come scrisse Aldous Huxley, scrittore britannico del 900, «La medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più nessuno è sano». Voi direte, ma questi scrittori non erano medici. Ebbene, anche l'ex ministro Lorenzin non era medico, non è laureata ed ha solo diploma di liceo classico. La politica invece è tutto il contrario di quello che noi chiamiamo politica. È dire sempre a noi e mai io. Voglio ricordare che la politica è un mestiere, non è un mestiere, ma un servizio, ma nel senso di servire, non di servirsi o di far servire o di circondarsi di servi. È governare, non comandare. È far amare e far rispettare le regole a tutti, perfino le tasse, perché aiutano tutti a vivere meglio. E difendere il dissenso delle minoranze, perché le maggioranze si tutelano da sole. E chiedere scusa quando si sbaglia e poi togliere il disturbo. e servire gli altri per 10 anni al massimo e poi tornare a lavorare o andarci. Se uno non ha mai fatto questa esperienza, è un'esperienza veramente elettrizzante. La mia politica ideale è quella che ha fatto l'Italia 150 anni fa. Montanelli la descriveva così: la destra più che un'idea è una morale, un catechismo di comportamenti, disinteresse, correttezza, discrezione, orrore dello spettacolo e della demagogia. Cavour, quando gli regalarono una trota, scrisse al suo alleato Rattazzi perché la trota era stata pescata in acque demaniali e quindi era un bene pubblico. Ricasoli, ricorda Montanelli, ordinò al giornale La Nazione di cancellare dal suo lessico la parola Chianti, perché essendo lui il maggior produttore di quel vino, non poteva consentire la pubblicità. Cose, commentava Montanelli, che oggi ci sembrano da favola. Oggi purtroppo gli italiani sembrano seguire un'altra logica. Se quello ha fatto tanto bene i suoi affari, farà bene anche quelli pubblici. E una simile mentalità non c'è legge che basti a combatterla. Ecco, quando la parola trota ci ricorderà Cavour e non la laurea albanese di un ragazzo a sua insaputa, forse quel giorno potremo dire di aver trovato la vera politica. Grazie.
Allora, grazie Riccardo. Benvenuto, però guarda fuori, c'è il sole. Ogni tanto c'è anche una bella giornata, non è tutto marcio, tutto brutto, quindi. Poi andiamo avanti. Approvazione verbale, seduta precedente. Ci sono osservazioni, altrimenti appongo in votazione. Consigliere Mazzolato.
Ecco, prima di dare un parere volevo chiedere al sindaco di non essere, mi piace anche chiamarlo sua maestà ogni tanto, di non essere censurato quando mandiamo i nostri articoli, cioè sarebbe giusto che venissero pubblicati interamente, non tagliati dei pezzi. Allora, posso capire una volta il primo, il momento di astio, ma la seconda volta mi diventa un'abitudine. E chiedo anche di avere un po' di più tempo per poter discutere con i miei consiglieri, con la mia squadra, perché se lei mi fa l'incontro capigruppo il giovedì e sabato mattina c'è il consiglio comunale, non c'è fisicamente il tempo. Ecco, per questo non voglio essere né favorevole né contrario né astenermi, ma abbiamo deciso di astenerci al voto proprio perché non siamo stati in grado e non abbiamo avuto i tempi tecnici, sperando che questo possa essere un segnale per la prossima volta, come già detto a suo tempo, di essere avvisati abbastanza per tempo per poterne discutere anche noi, e la collaborazione è quello che conta. Grazie.
Ok, da parte mia c'è sempre stata la massima disponibilità a consegnare la documentazione appena è pronta, quindi sai che gli uffici devono lavorare anche loro a preparare la documentazione terminata, quindi una volta terminata cerchiamo di parlarne assieme, di distribuirla, di darla, di consegnarla, quindi i tempi sono rispettati come regolamento. Quindi approvazione verbale sotto precedente, favorevoli, contrari, astenuti? No, favorevoli, approvazione verbale. Buongiorno. Allora, approvazione verbale, sedute precedenti. Seduta precedente. Favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Non partecipanti al voto.
Quindi sarebbe.
E, ok, passiamo al. Dobbiamo votare per l'immediato giudizio, no? Questo no. Al punto 3, ratifica delibera di giunta numero 57 del 12/11/2018, avente ad oggetto variazione urgente di bilancio, ai sensi articolo 175, commi 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora qua con variazione di giunta siamo andati ad applicare il parte dell'avanzo di amministrazione libero, quindi disponibile, per 590.000 euro, quindi è stata l'urgente, quindi ravvisata pertanto l'urgente necessità di applicare un'ulteriore quota di avanzo amministrazione a spesa di investimento, come consentito dagli interventi sopra richiamati, per la somma complessiva di euro 590.000 da destinare alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori della pista ciclopedonale lungo la strada regionale 307 del Santo, dall'intersezione con la strada regionale 245 della Castellana alla zona industriale di via Boscalto. Inoltre sono state fatte alcune variazioni di parte corrente richieste dai responsabili di servizio a seguito di un'attenta analisi di tutte le poste di entrata e spesa del bilancio del corrente esercizio. Allora andiamo se c'è l'elenco. Allora un elenco piuttosto lungo che è stato allegato per quanto riguarda quindi le variazioni di spesa corrente e entrate, e mentre per quanto riguarda la variazione principale, quindi l'applicazione dell'avanzo che va a finanziare quindi il secondo stralcio della pista ciclopedonale via Roma, per la quale avete visto i giornali, siamo riusciti ad ottenere anche un contributo di 300.000 euro da parte della Regione Veneto, quindi il progetto è stato premiato dalla Regione, abbiamo partecipato a un bando, c'è stata questa erogazione di contributi che ci verrà chiaramente a saldo dell'opera, quindi altri 300.000 euro che ci permetteranno quindi di realizzare l'intera opera in un unico stralcio, quindi l'idea è quella di aver finanziato completamente l'opera e realizzarla in un unico stralcio. Quindi apro la discussione se c'è qualche intervento. Maggiorato.
Allora, lei sindaco prima ha parlato di urgente necessità. Noi abbiamo riflettuto molto su questo e secondo noi l'urgente necessità oggi è quello di mettere in sicurezza il territorio. Vediamo quanti furti ci sono nelle abitazioni, è stato un suo cavallo di battaglia durante la campagna elettorale quello di mettere in sicurezza, però non vediamo che viene, cioè, a parte il volantino che è stato distribuito nelle sedi, è una bella iniziativa, ma credo che se si può fare sicurezza con i volantini l'avrebbero già risolto tutto il problema. Oggi la sicurezza la si fa essendo nel territorio e utilizzando adeguata strumentalizzazione. Ci saremmo aspettati, visto che sono spese di investimento a completare il progetto ad Ottonfiume, i cartelli ci sono già, c'è già tutto, ma non c'è la volontà politica di salvaguardare quello che è il nostro ambiente, il nostro territorio. Ripristino dei sorgenti del fiume Dese, la pista ciclabile su via Castellana, e poi dico anche, è più urgente la pista ciclabile come secondo stralcio di via Roma o mettere in sicurezza le scuole? I nostri figli vengono prima, vediamo anche cosa sta succedendo in Sicilia, questi movimenti tellurici, e ancora una volta si preferisce privilegiare le scelte di campagna elettorale piuttosto che la sicurezza dei ragazzi. Io posso capire che andando avanti avrete anche dei finanziamenti dalla regione o quant'altro per mettere a norma le scuole, ma queste sono necessità e priorità che vengono devono essere valutate prima che non una promessa elettorale, visto che questo l'avete potuto fare anche in un momento successivo. Per cui il nostro voto sarà contrario, proprio perché ci sono delle necessità, delle urgenze che hanno priorità rispetto a quello che voi avete deciso di fare. Grazie.
Ok, altri interventi? Altrimenti rispondo al consigliere. Allora, in merito alla sicurezza io direi di rinviare la risposta quando c'è l'interpellanza, poi l'argomento è lo stesso, quindi faccio una risposta. In merito alle scuole l'intervento è previsto, lo vedrete anche nella prossima approvazione del bilancio. Tra l'altro anche là abbiamo partecipato a un bando regionale e anche là siamo in graduatoria per ricevere un contributo di 700.000 euro. Quindi adesso l'alternativa era: spendiamo tutti i nostri soldi per realizzare l'intervento sulle scuole subito, significa estate 2019, rinunciando a 700.000, o aspettiamo estate 2020 quando faremo l'intervento sulle scuole con contributo regionale di 700.000 euro e con tempistiche più adatte alla realtà del nostro comune, perché c'è da seguire anche i lavori. Attualmente il nostro ufficio tecnico purtroppo è sottodimensionato almeno di 2 unità, stiamo cercando, dovremo già a gennaio avere probabilmente un nuovo inserimento, di quindi strutturare l'ufficio tecnico che possa seguire i lavori in maniera adeguata, quindi anticipare il lavoro sulle scuole in maniera così urgente per magari mettere in difficoltà anche poi, cioè, che lavori che non potevano essere completati o finiti in maniera adeguata, non ce lo siamo sentiti, che abbiamo previsto di sistemare sì le scuole, quindi palestra prima, tetto della palestra, palestra caldaria, sistemazione dei locali della palestra, estate 2020, e poi subito dopo anche la messa in sicurezza, quindi interventi su antisismico per quanto riguarda la scuola media.
Questo è quanto. È una scelta politica,
sì. Okay. Scelta politica dettata anche da esigenze tecniche non indifferenti. significa, ripeto, rinunciare a 600.000 euro e fare dei lavori non avendo il personale in grado attualmente di gestire certi lavori. Cioè, abbiamo...
Essere in graduatoria non vuol dire avere i soldi, abbiamo visto dell'arco quanti anni ha dovuto aspettare, perché poi i fondi non ci sono, perché poi ci sono i limiti, quindi ecco, è giusto che la gente sappia come funziona.
Diciamo che, visto che c'è già arrivata la comunicazione che i soldi sono
600.000. Sì, beh, sappiamo come funziona.
Ripeto, c'è il sole fuori. Avanti, altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Favorevoli alla variazione di bilancio? Contrari? Due contrari. Astenuti? Due astenuti. No, si può votare. Dobbiamo votare ancora per l'immediata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli, contrari, due, astenuti, due. Revisione per punto 4, quindi revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Allora, in questo caso andiamo a riprendere un argomento già discusso più volte in questo Consiglio, in cui abbiamo l'obbligo di fare una revisione delle partecipazioni, quindi non solo delle partecipazioni dirette, che sono ETRA, ASCO Holding e società MOM, mobilità di marca, ma anche quelle indirette, quindi partecipate a loro volta dalle tre società. È stata fatta una ricognizione con un allegato che avete a disposizione. Quindi per quanto riguarda le partecipazioni dirette, noi abbiamo MOM, mobilità di marca, quindi la rilevazione al mantenimento della partecipazione. ASCO Holding, abbiamo già parlato più volte del mantenimento della partecipazione. ETRA è esclusa dall'applicazione di queste normative in quanto nel mese di luglio 2014 ha emesso strumenti finanziari, prestiti obbligazionari, quindi secondo la legge è esclusa, quindi non viene... non è soggetta a questa operazione di revisione. Per quanto riguarda le partecipazioni indirette della MOM, abbiamo la FAP Autoservizi, che c'è il mantenimento, la STI Servizi Trasporti Interregionali mantenimento, le partecipazioni indirette dell'ASCO Holding, abbiamo ASCO Piave, che è quotata sul mercato, quindi non è oggetto di razionalizzazione, ASCO TLC mantenimento, S7 Center SRL c'è la liquidazione società, BIM Piave mantenimento, Rieca Una Invest SRL in liquidazione, Veneto Banca in liquidazione, poi abbiamo partecipazioni indirette detenute attraverso la società ETRA SPA, abbiamo ETRA Biogas, EBS Società Agricola Responsabilità Limitata, società esclusa in quanto anche questa prevede la società, allora, sta esclusa in quanto partecipata tramite società quotata e peraltro il piano di razionalizzazione di ETRA SPA condiviso al nostro comune prevede l'alienazione delle quote detenute da ETRA a società terze previa manifestazione di interesse. Poi abbiamo ETRA Energia, società esclusa in quanto che questa è partecipata da società quotata, Vivere Acqua essere SCARL, società cooperativa limitata, quindi anche questa è esclusa in quanto partecipata a società quotata, stessa cosa per Unica Energia, Sintesi SRL, Pronet SRL in liquidazione, Net Telerete Nord-Est SRL e Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione ASI SRL. Quindi queste sono le linee di azione del nostro piano di razionalizzazione di previsto che dobbiamo fare entro fine anno. Quindi se c'è qualche chiarimento, richiesta, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto del 2016 numero 165, favorevoli, contrari, astenuti. Quindi approvato l'unanimità, dobbiamo votare anche qua per l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. E passiamo all'approvazione della liquidità ASI per l'anno 2019. Okay. Allora, anche qua dobbiamo andare a determinare l'aliquota per quanto riguarda la TASI, che è il tributo su servizi indivisibili, quale quota componente dell'imposta unica comunale. Le altre imposte sono le IMU e la TARI. Per quanto riguarda la TASI, non andiamo ad applicare nessun aumento, viene mantenuta l'aliquota dell'1 per 1000 sui fabbricati rurali strumentali, individuando le spese collegate a questa imposta, che sono la viabilità e infrastrutture stradali, per 272.300, mentre l'entrata prevista in bilancio per quanto riguarda la TASI è di 38.000 euro all'anno. Quindi anche qua sono interventi. Mazzolato?
Io da sempre ho definito la TASI come una tassa di estorsione. Cioè, non esistono servizi indivisibili, infatti viene solo applicata ad alcune categorie. E questo è proprio il segnale di quanto iniqua sia questa. Io mi sarei aspettato che voi, visto che vi siete sempre dichiarati professionisti, che almeno foste stati in grado di toglierla, anche perché sono 38.000 euro e non capisco perché i fabbricati rurali sì e gli altri no. Alcuni comuni l'hanno tolta, è stata azzerata. Non capisco perché qui a Resana non si possa fare altrettanto. L'ho sempre detto che è una gabella messa da un sistema che non è in grado di gestire i propri conti e purtroppo è una lunga mano degli amministratori che si trovano costretti, o per incapacità o non lo so perché cosa, a dover continuamente taglieggiare i cittadini, visto che siamo virtuosi sotto moltissimi punti di vista, costi standard siamo sotto la media nazionale, spesa corrente siamo sotto, però continuiamo a taglieggiare. Abbiamo visto le previsioni per i prossimi anni da parte della pubblica amministrazione, parlavo proprio con il responsabile della CGA di Mestre ieri, sarà un massacro per le pubbliche amministrazioni, in quanto dovranno taglieggiare ulteriormente i cittadini. Allora, o ci si mette di traverso, oppure non si diventa altro che meri esattori. Io mi metto di traverso, il nostro voto è contrario.
Ok, altri interventi? C'è Bosa?
Sì, solo in replica, volevo condividere quello che ha detto prima il consigliere Trevisan al suo esordio, che la vera politica oggi non è demonizzare le tasse, ma è far condividere ai cittadini i motivi per cui vengono applicate e fargli comprendere perché vengono applicate. Per cui il nostro impegno è far comprendere ai cittadini perché paghino questa tassa.
Okay, grazie. Allora, in merito alla TASI, è stata applicata nel 2014, io non c'ero, quindi anch'io l'ho applicata, comunque è un'entrata di 38.000 euro per il bilancio comunale, la togliamo, dobbiamo trovare qualche altra entrata di 38.000 euro. Allora, la scelta della nostra amministrazione è stata di approvare il bilancio, infatti anche oggi, prima della fine dell'anno, anche per dare un segnale, uno, di programmazione, quindi è giusto il bilancio approvarlo prima di fine anno, perché così già dal 1 gennaio ci sono tutti gli strumenti operativi per lavorare tranquillamente. Poi ci sono delle minori limitazioni sulle spese. Altra cosa, a differenza di molti altri comuni che andranno a applicare il bilancio 2019, non andremo a ritoccare né addizionale comunale né IMU, che sono le manovre finanziarie che i comuni hanno a disposizione dal prossimo anno e probabilmente più di qualcuno sarà costretto a ritoccare. La scelta nostra quindi è stata di tenere invariata, sì, quindi la TASI, l'IMU, l'addizionale, tutte quelle che possiamo, cioè quello che è il peso fiscale sulle famiglie. Averla tolta, ripeto, significava aver trovato qualche altra forma di entrata. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? 4. E qua votiamo per... Mettiamo per l'immediata esigibilità della delibera, favorevoli, contrari, 4. Allora, punto 6 e punto 7, la discussione potrebbe essere unica, comunque facciamo chiaramente due votazioni. Allora, il punto 6 è l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019-2021. L'abbiamo già visto in più di qualche occasione, anche nell'ultimo consiglio. Allora, in questa occasione viene portata la nota di aggiornamento in quanto viene aggiornato il documento unico di programmazione dell'ente con i dati del bilancio 2019-2021. Quindi in questo documento troverete tutte le varie azioni che vengono espletate dal nostro ente, con investimenti che verranno fatti, con programmi, missioni che ci sono. Quindi la prima parte è la parte strategica, la seconda parte è la parte operativa. Se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo alla votazione. Mazzorato.
Sì, mi riaggancio un po' a quello che è stato accennato precedentemente, dal nostro modo di vedere la vostra gestione, si tratta di pura propaganda elettorale, non vengono date urgenze alle cose strategiche, ricordiamo la messa in sicurezza del nostro territorio, le scuole, ma viene data priorità ad altro. Sono scelte politiche che state facendo voi, noi non le condividiamo per niente, per cui il nostro voto in merito è contrario.
Altri interventi?
Sì, no, non capisco perché si continua a dire che non si mette in sicurezza il territorio quando l'opera principale su cui si sta concentrando l'amministrazione è la messa in sicurezza della strada di via Roma. Quella, secondo me, è sicurezza del territorio. Per me, certo, certo. Anche per i cittadini che ci hanno votato, evidentemente. Se le promesse elettorali, secondo me, si mantengono l'ultimo anno prima di essere rieletti e di presentarsi. Se invece si fanno 3 o 4 anni prima, significa semplicemente che sono un'esigenza sentita dalla popolazione e vengono messi in atto, anche perché tra 3 o 4 anni, molto probabilmente, la gente magari si è abituata alla pista ciclabile di via Roma e non la vede come una promessa fatta per essere eletti, ma la vede semplicemente come un impegno preso. Poi tutte le altre opere che saranno fatte saranno prese di volta in volta nel momento in cui ci sono le risorse e vengono valutate e sono possibilmente fattibili. Nel momento in cui non ci sono le risorse è chiaro che ci si concentra su quello che è fattibile in questo momento. Poi, ripeto, la messa in sicurezza di una strada è sicurezza del territorio. Si possono fare molte altre cose, siamo perfettamente convinti di questo e concordi. Molte sono le cose da fare, molte sono le cose da mettere in sicurezza. Anche a San Marco ci sono strade da mettere in sicurezza, non è che perché non vengono fatte non sono una priorità per questa amministrazione. Sono nella nostra lista della spesa e speriamo di aver presto i soldi per acquistare tutto quello e tutti i servizi per cui i cittadini pagano le tasse e anche la TASI.
Capogruppo, non si deve giustificare delle vostre scelte politiche. Sono vostre scelte politiche e le avete fatte, noi la vediamo in maniera diversa.
Okay, andiamo avanti. Altri interventi? Quindi porto in approvazione il noto aggiornamento al documento unico di programmazione 2019-2021. Favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? 2. Anche qui dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità dell'approvazione, quindi favorevoli, contrari, 2, astenuti, 2. E passiamo al punto successivo che è esame e approvazione dei bilanci di previsione 2019-2021. Allora, ripeto quanto detto prima, allora andiamo in approvazione entro fine anno per avere una programmazione migliore, quindi dal 2 gennaio già si possono spendere i soldi che sono a disposizione senza avere una gestione provvisoria, 2 ci sono minori limitazioni, quindi minori tagli di spesa consentiti agli enti che approvano il bilancio entro 31/12/2018, 3 la scelta di questa amministrazione è stata di non andare a toccare in nessuna maniera la pressione fiscale sulle famiglie, quindi i mutasi addizionali invariate, nessun ritocco a quello che comunque sarebbe possibile dal 1 gennaio 2019, quindi per chi va a approvare un bilancio in maniera successivamente alla chiusura dell'anno in corso. Allora, per quanto riguarda il bilancio, a grandi linee, un'analisi per competenze. Abbiamo entrate correnti per 2.400.000 euro, di cui 630.000 euro sono andate dall'addizionale IRPEF, 1.110.000 dall'IMU, 38.000 euro dalla TASI, 100.000 euro previsti dal recupero dell'evasione tributaria, 42.000 euro dall'imposta pubblicità, 12.000 euro da TOSAP. Abbiamo trasferimenti correnti per 179.000 euro, entrate extra tributarie per 634.000 euro, entrate in conto capitale per 1.176.000, di cui entrate permesse di ricostruire 360.000 euro. Tra le entrate in conto capitale abbiamo destinato 60.000 euro alle spese correnti, quindi manutenzione del patrimonio. Voi sapete, le entrate in conto capitale vanno destinate solamente alle spese in conto capitale. L'unica variazione è quella proprio delle manutenzioni e dell'umanizzazione, una parte può essere applicata per la manutenzione di strade e strutture pubbliche e quindi abbiamo applicato 60.000 euro. Vengono le spese, qui abbiamo spese correnti per 3.273.000, di cui 1.112.000 per il personale, che ho la previsione di assumere quindi un D1, quindi un responsabile del settore tecnico, un C1 sempre al settore tecnico e un 50% un C1 al settore amministrativo. In più abbiamo la previsione di aumentare la quota dell'operaio che è stato assunto qualche mese fa dall'80% al 100%, quindi sarà una maggior spesa per quanto riguarda il personale. Le spese in conto capitale complessive sono 2.900.000, con un fondo pluriennale vincolato in entrata di 1.800.000. Sulla spesa, se facciamo un'analisi per destinazione, sapete che la spesa si divide dal 2016 in missioni e programmi. Tra i programmi le previsioni principali sono 180.000 euro per l'istruzione prescolastica, quindi contributi e asili, 1.026.000 per il programma in merito agli altri ordini di istruzione, quindi scuole, di cui 907.000 euro per spese di investimento e 840.000 euro per la messa in sicurezza, quindi palestra della scuola media, caldaia e tutto quello che è sismico della scuola media, quindi intervento che verrà finanziato nel 2019 ed effettuato nel 2020. 88.000 euro ancora interventi per le scuole, per il diritto all'istruzione, diritto allo studio, 102.000 euro per attività culturali, interventi nel settore culturale, 179.000 euro per sport e tempo libero, di cui 18.000 euro per investimenti, quindi manutenzione dei vari impianti, 86.000 euro per tutela e valorizzazione ambientale, 2.269.000 euro per la viabilità, 560.000 euro per il settore sociale, 10.000 euro sempre aggiunti a sociale per la disabilità e 10.000 euro per interventi mirati per politiche sulla famiglia. Questa è l'analisi per destinazione delle varie spese che sono state programmate. Quindi ripeto, un bilancio che avrà come intervento principale, quindi da programmare, l'intervento su palestra e scuola media. E, è ancora molto, anzi ancora di più, l'intervento su sociale importante, quindi 560.000 euro più 10.000 euro più disabilità e 10.000 per le famiglie, quindi c'è diciamo che l'intervento principale per quanto riguarda la spesa corrente è proprio su sociale, come ormai tutti i comuni devono intervenire. Se ci sono interventi, consigliere Mazzolato.
Lei, signor Sindaco, per scelta politica ha deciso di portare l'approvazione del bilancio entro il 31-12 e non dopo, e ha spiegato alcune motivazioni, possono essere condivise o meno. Io sono sempre dell'avviso che oggi, visto come sta andando la pubblica amministrazione, dico che la fretta è cattiva consigliera. Poi in corso d'opera ci sono sempre dei cambiamenti e abbiamo visto che essere sempre bravi, virtuosi, a fine siamo i comuni che ricevono meno trasferimenti. Vinciamo i ricorsi perché lo Stato ci deve dare dei trasferimenti tramite l'Associazione Comune Marca Trevisana e poi i soldi non ci vengono dati. Quindi essere bravi sempre non ha senso. Non mi sarei aspettato una relazione migliore di quella che ha fatto lei, essendo lei commercialista, quindi sviscerare i numeri penso che sia il suo lavoro. Però quello che io noto qui sono dei problemi gravi che stanno emergendo nel territorio. Lei parla giustamente di spesa sociale che occupa gran parte delle nostre capacità, però mi dispiace vedere che Resana è tra i primi posti per la spesa pro capite per i giochi d'azzardo. Ieri sera, con quella serata di nebbia fittissima, vedere gruppi di ragazzi che si drogavano in pieno centro è drammatico. Dico, va bene i numeri, va bene gli investimenti, ma qui c'è un problema sociale che sta veramente minando la nostra comunità. E quindi la pregherei, assieme anche alla sua squadra, che questi problemi li abbiamo già sollevati tantissime volte e vedo che si continua a girare dall'altra parte. È bene cominciare a intervenire con la presenza, non con i volantini, bisogna essere lì presenti, perché vedere gruppi di ragazzi che si drogano in pieno centro è drammatico e nessuno fa niente. Minorenni che utilizzano le sale da gioco, minorenni che utilizzano alcolici e nessuno dice niente. Non spetta a noi minoranze, noi abbiamo continuato a segnalare questo problema e questi sono i problemi che tutti i giorni vediamo. Il bilancio deve essere approvato, il bilancio è fatto di numeri, però i numeri sono qualcosa di freddo, che non indicano com'è la realtà oggi. Io vi invito a prestare molta più attenzione. Poi, d'accordo, siete vicino alle famiglie, poi le scuole continuano a mandare volantini alle famiglie a contributi obbligatori, cioè l'educazione per le famiglie deve essere gratuita. sotto tutti i punti di vista. Non basta più sapere fare le astine, oggi è richiesto anche il computer costa, e in qualche cosa sono questi nuovi servizi che è la comunità che deve farsi carico per i nostri figli. C'è un calo demografico che continua a essere spaventoso. Allora, o interveniamo aiutando veramente le famiglie, e non è come ha detto qualcuno di voi tempo fa, ma qui è campagna elettorale. Non è campagna elettorale. Il problema nascita sarà drammatico nei prossimi anni, se avete il coraggio di leggere le statistiche e le nuove relazioni che sono state pubblicate pochi giorni fa. Di fronte a questo, io posso dire, bravo Sindaco, per come ha illustrato i numeri, ma non è un bilancio che a noi soddisfa. Fare le cose in fretta non va bene. È un momento in cui bisogna fare squadra, assieme ad altre amministrazioni, e portare a casa quelle risorse che ci spettano per diritto. E bisogna puntare i piedi. Però vedo che si continua a far vedere che si è i primi della classe, poi alla fine è sempre la comunità che ne paga il prezzo. Giustamente ha ragione il capogruppo, bisogna spiegare perché le tasse, sì, ma quando le tasse sono messe si cerca di dare una spiegazione che non sta in piedi, ma solamente perché bisogna, come dice lei, seguire le leggi, applicare le leggi quando sono ingiuste e quando vanno a minare la coesione sociale, no. Per cui il nostro voto di fronte a questo è contrario.
Lo rispondo in merito all'intervento, parto dalla fine, come lei ha detto bisogna fare squadra con altri comuni, lei sa che siamo l'intervento sul sociale viene fatto dall'Unione del Marco Occidentale, sono interventi che vengono fatti assieme ad altri comuni, la risoluzione per tutti i problemi non c'è, però il tentativo di cercare di fare qualcosa c'è, quindi è bene che il consigliere Maggiorato preghi, e fa bene, e l'intervento sociale c'è, quindi la cifra stanziale è importante proprio per cercare l'intervento sociale. Poi i problemi ci sono, non ci nascondiamo, sappiamo che purtroppo i problemi che lei ha visto, ragazzi che si drogavano in piazza, ok? Cosa ha fatto?
L'ho avvisata.
L'ho avvisata
adesso? È una cosa che succede tutti i fine settimana, non succede ieri.
Quindi gli interventi che stiamo facendo noi, cercando di aiutare le famiglie, cercando di fare anche più politiche a favore delle famiglie, è proprio per evitare questi problemi. Non è così semplice, però cerchiamo di metterci il massimo dell'impegno e anche il massimo delle risorse disponibili. Poi sul discorso della fretta non è vero, perché comunque il bilancio è stato fatto nei tempi dovuti, con i ragionamenti dovuti, è stato fatto e per questo ringrazio anche gli uffici che hanno lavorato. E, non mi pare che abbiamo affrettato nessun intervento, anzi ci abbiamo ragionato parecchio anche ad esempio l'intervento sulle scuole, perché affrettare cosa significava? Magari spendere, come mi aveva detto l'altro giorno il consigliere in sede di capogruppo, l'intero avanzo disponibile per magari sistemare le scuole, che comunque non ce la facciamo a fare all'estate 2019, perché l'intervento sulle scuole va fatto in estate, quindi là significava avere troppa fretta a fare interventi, quindi cerchiamo di ragionarci, di programmare gli interventi, di farli nei momenti e nei modi giusti. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione, quindi approvazione del bilancio 2019-2021, bilancio e previsione, favorevoli, contrari, 2 contrari, astenuti, 2 astenuti, anche qua dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 2 astenuti, 2. Punto 8, interpellanza del consigliere Maggiorato Loris, protocollo numero 867-2018, quindi lascio la parola al consigliere Maggiorato Loris.
Sì, grazie. Oggetto, leggo quanto depositato, oggetto pensionamento elettricista comunale, recentemente è andato in quiescenza l'elettricista che lavorava a tempo pieno per il comune di Resana. Sapendo quelli che sono i costi annui di un dipendente, considerando che lo stesso era quotidianamente impegnato in molti lavori strategici del comune di Resana, chiediamo di sapere a chi verranno appaltati tutti questi lavori che quotidianamente lui era solito svolgere. Poiché vecchie relazioni ci indicavano quanto importante fosse il lavoro che quotidianamente svolgeva, siamo seriamente preoccupati del disservizio che verrà a crearsi. Chiediamo quindi di sapere come verranno appaltati tutti quei piccoli lavori di manutenzione che quotidianamente venivano fatti dallo stesso, come ad esempio vorremmo citare i lavori nella pubblica illuminazione, nelle fontane, nelle scuole, nelle palestre e così via. Visto che il comune è dotato di un magazzino pieno di materiale elettrico e di un automezzo che lo stesso dipendente utilizzava giornalmente, chiediamo di sapere cosa ne intende fare l'amministrazione. Inoltre chiediamo di sapere se con un'eventuale esternalizzazione avremo maggiori costi o meno, con dati certi alla mano, escludendo i costi del materiale.
Ok, in merito all'ordine del giorno che abbiamo discusso, anche ci abbiamo visto anche gli altri consigli, che non c'era il consigliere Mazzorato, quindi è stato riportato in questa riunione del consiglio. Allora, i lavori attualmente vengono appaltati a delle ditte esterne, quindi la manutenzione viene appaltata a ditte esterne. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'automezzo, è stata fatta una convenzione con la Protezione Civile, quindi può essere utilizzata la Protezione Civile, e anche l'Associazione Anziani San Francesco, che lo utilizza durante la settimana per il trasporto di ammalati o di anziani. Dovrebbe essere utilizzato più che altro la Protezione Civile quando fa qualche intervento o anche va a qualche incontro di formazione. Per quanto riguarda la richiesta di sapere se con un'eventuale esternalizzazione avremo maggiori costi o meno, con dati certi alla mano purtroppo attualmente non ce l'ho ancora, li avremo in sede di consuntivo, in cui andremo a verificare gli interventi fatti, la spesa sostenuta raffrontata alla spesa del dipendente. Attualmente quindi abbiamo un dipendente in meno. Abbiamo sostituito i due dipendenti che sono andati in quiescenza, quindi del settore tecnico operativo, con un operaio all'80%, dai primi giorni di gennaio l'avremo al 100% e poi valuteremo che la spesa, quindi l'esternalizzazione di questi servizi di manutenzione elettrici, cosa ci incide rispetto al costo pieno del dipendente. Potrebbe essere anche un risparmio, non lo so. Attualmente non ho questi dati alla mano.
Non ho mai risposto a un punto. Chiediamo quindi di sapere come verranno appaltati tutti quei piccoli lavori di manutenzione, perché lui li faceva tutti i giorni, la spina, la lampadina, eccetera, però non mi sembra di vedere tutti i giorni una ditta esterna che va a fare quei piccoli lavori, oppure probabilmente ci si inventava un qualche cosa pur di tenere occupata una persona che poteva essere utilizzata per altri ambiti. Altrimenti vuol dire che la scuola elementare di Castelmigno San Marco tutti i giorni deve rimanere al buio, perché tutti i giorni era lì. Allora, tutto quel servizio che lui dedicava a quella scuola, chi lo sta svolgendo oggi? Perché mi sorge il grande dubbio che la scuola non ha il coraggio di segnalare all'amministrazione tutti quei piccoli problemi che lui quotidianamente svolge.
Io vedo le segnalazioni a scuola, ci sono, vengono sistemate le cose
quotidianamente, penso che... Io parlo quotidianamente.
La scuola segnalava quotidianamente?
Era quotidianamente lì.
Io, per quanto mi riguarda, l'operaio in questione io l'ho visto per pochi mesi, quindi non posso magari darle, non so, in precedenza cosa, però sicuramente faceva il suo lavoro egregiamente, come è stato riconosciuto. Interventi?
Probabilmente nelle scuole c'erano le macchinette da caffè, sindaco.
Andiamo avanti con la discussione, altri interventi? A posto? Andiamo avanti, la prossima interpellanza. Allora, interpellanza presentata dal consigliere Giuseppe Villa, protocollo 11.240 del 30.10.2018, che è, 11.240, ok, consigliere Villa.
Intanto, sono state queste interpellanze presentate dal gruppo Lega, non solo dal consigliere Villa. La prima è quella sul fiume Tese, che la espone il consigliere Walter.
Allora, interpellanza della signora, con delibera del Consiglio Comunale numero 46 del 27/11/2015, numero 11 del 31/3/2016, numero 87 del 08/09/2016, è stato approvato il progetto preliminare e contestualmente la variante urbanistica per il ripristino del fiume Dese e pista ciclabile lungo via Castellana, con uno stanziamento totale di 179.000 euro. Successivamente, con verbale di deliberazione del commissario straordinario numero 119 del 29/12/2016, è stato confermato e approvato il progetto definitivo ed esecutivo, ma con una diminuzione dello stanziamento di 42.000 euro per un totale di 137.000 euro. Questo verbale è stato approvato anche dall'attuale amministrazione comunale con comunicazione di giunta a fine 2017. A giugno 2018 sono iniziati i lavori per la pista ciclopedonale, ma nel nostro grande stupore non vediamo il ripristino del fiume Dese e delle sue sorgenti, come da molti deliberi dei vari consigli comunali e da progetto definitivo ed esecutivo. La precedente amministrazione comunale ha acquistato parte delle sorgenti del fiume Dese, del demanio dallo Stato, appunto per ripristinarle, visto che negli anni 90 erano state interrate. Con questo spirito rivolto al turismo sostenibile del nostro comune, anche questa amministrazione, da pochi mesi, ha acquistato da un privato un sedime di terreno per i visitatori delle ripristinate sorgenti del Dese. Noi crediamo quindi che il fiume Dese sia un grande patrimonio naturalistico dei cittadini del nostro comune e che debba essere salvaguardato e promosso presso le nostre generazioni. Chiediamo pertanto perché questa amministrazione non ha dato via ai lavori di ripristino del fiume Dese insieme al ripristino della pista ciclabile, in quanto i lavori complementari tra loro e facenti parte di un unico stralcio di lavoro. Chiediamo infine quando questa amministrazione intende finire di realizzare tale progetto nella sua totalità, il primo stralcio, visto che i cittadini lo ottengono da molto tempo.
Ok, grazie. In merito a questa interpellanza, il vice sindaco Luciano Ciadeghini ha fatto una cronistoria di tutti i vari interventi che sono anche datati. Quindi lascio la parola a lui, magari concluderò dopo, se è da concludere. Prego.
Sì. Allora, io ho cercato di ricostruire quella che è stata la situazione per l'appalto della realizzazione della pista ciclabile lungo il Vio, lungo il Musonello. L'iter parte con una comunicazione ricevuta in data 30 aprile 2015 da parte del Demanio, in cui si dichiara la disponibilità a mettere a disposizione dei cittadini o delle amministrazioni di alcuni sedini appartenenti allo Stato e non più ritenuti interessanti per lo Stato stesso. Il Comune di Resana è chiamato a dare una risposta e eventualmente ad esprimere il proprio diritto di prelazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In data 13 maggio il Comune di Resana comunica di voler esercitare il proprio diritto di prelazione. Per poter esercitare però il diritto di prelazione in quanto ente pubblico ha la necessità di dover effettuare su tali sedimi un progetto di carattere pubblico, cioè può acquisire quelle aree a titolo oneroso se ha un progetto di carattere pubblico, quindi la realizzazione di una pista ciclabile o di altre attività. Il 9 giugno 2015 il Demanio richiede di inviare apposita delibera consiliare in cui appunto si dichiara la pubblica utilità di quelle aree. In data 27 novembre 2015 viene portato in Consiglio Comunale l'approvazione del progetto preliminare e adozione variante urbanistica per il ripristino sorgente fiume Dese e realizzazione pista ciclabile lungo via Castellana e nuovi tratti di strada comunale laterali a via Brigola e via Gallinelle. È un progetto unico che prevede una spesa complessiva di 336.000 euro, di cui 179.000 per la realizzazione della pista ciclabile lungo via Musonello, 78.000 per via Brigola e 79.000 per via Gallinelle. Assieme a questa delibera consiliare sono allegate tutta una serie di osservazioni che sono state presentate dai cittadini che erano interessati dalla realizzazione della pista ciclabile. Nel frattempo l'amministrazione comunale porta avanti anche l'idea di realizzare una nuova pista ciclabile a ridosso della strada regionale 245. In data 31 marzo 2016 viene approvato il progetto definitivo con la realizzazione della pista lungo via Musonello e rispetto al progetto preliminare la realizzazione di questa pista viene spaccata in due stralci. C'è un primo stralcio che è quello che sostanzialmente ricalca i lavori che è stato fatto recentemente da questa amministrazione e un secondo stralcio posto più a sud che per il momento è rimasto fermo. In data 8 settembre 2016 viene approvato il progetto definitivo esecutivo da parte del commissario giudiziale, per quanto riguarda via Brigola e via Gallinelle. In questo caso c'è una variazione dell'importo di spesa che viene spostato da 157.000 euro previsti inizialmente a euro 199.000, con un aumento di 42.000 euro. in data 29 dicembre 2016 viene approvato il progetto definitivo esecutivo della pista lungo via Musonello, con una diminuzione di spesa da 179.000 euro originari a 137.000 euro, il tutto per rimanere all'interno di quei 336.000 euro previsti originariamente. Allora, il progetto, in questo ultimo progetto definitivo, vengono stralciati alcuni lavori previsti inizialmente relativi alla realizzazione dell'impianto di illuminazione e alla piantumazione di alcune alberature. In data 2 ottobre 2017 l'attuale amministrazione decide di realizzare la pista ciclabile come da progetto definitivo. Questa amministrazione non ha fatto altro che applicare quanto era stata preventivamente e nei vari atti che ho citato precedentemente portato avanti dalle precedenti amministrazioni. In data 25 settembre 2018 vengono eseguiti da questa amministrazione dei carotaggi per determinare la quota di presenza dell'acqua e viene generalmente ritrovata a una profondità di circa meno 220-230 cm rispetto al suolo campagna. Questo per quanto riguarda i lavori. Dopo, sindaco, se...
Sì, in merito ai carotaggi fatti, là c'era la possibilità di dire eseguiamo un ripristino della sorgente edese eseguendo un fossato che raccogliesse quest'acqua che doveva quindi sorgere spontaneamente, quindi da 2,5 metri sottoterra, quindi serviva ulteriori espropri per realizzare un canale comunque da profondità di 3 metri, e ulteriori espropri e ulteriori lavori, cosa che questa amministrazione ha deciso di non fare per la cifra che non poteva sostenere. Questa è la risposta.
Sindaco, prego. Allora, voglio capire una cosa. Prima ha parlato di associazioni, contributi per associazioni, tutte queste cose qua. Sul discorso delle sorgenti del DESE, ci sono delle associazioni che hanno interesse e anche tanti cittadini. Come si trovano i soldi per dare contributi alle associazioni che avete detto prima? Io penso che si potrebbero trovare i soldi per fare questa sorgente, perché alla fine non è una spesa enorme, una richiesta enorme. Ci sono stati un po' dei battibecchi. Scusa, debattibecchi con Felice perché è stato un po' irruento, perché non gli avete dato una risposta vera, l'avete sempre aggirato. Però adesso quello che io chiedo in queste interpellanze è una risposta sì o no. Il prossimo si fa sta sorgente o non si fa?
A quella cifra no, attualmente no.
Ma quale cifra? Quale? Non è la cifra che
si propri terreni, è proprio i terreni, realizzare l'intervento minimo 40.000 euro? Non è che stiamo parlando di quelle cifre là? Secondo te, allora andiamo all'ufficio tecnico, ci possiamo fare ulteriori preventivi? Ok. Attualmente la scelta di questa amministrazione è stata dire il progetto c'è, nel momento in cui ci saranno dei finanziamenti, vogliono dei privati farlo? Liberissimi di farlo? Tantissimi cittadini che vogliono queste sorgenti, che ho la fila davanti all'ufficio di tutti i cittadini che vogliono queste sorgenti del DESE, ho la fila io ogni giorno. Visto che sono, quanti sono questi, quanti sono?
Allora,
questi
scritti
di
assicurazione? Abbiamo,
quanti sono?
Ascolta, sindaco, io non ho fatto mai polemiche.
Una cosa dico, io non do retta a chi urla di più, o chi scrive nei giornali, non do retta. Decido con la mia testa, testa mi dice, segui i cittadini mi dicono, io quelle priste del soggetto edese non è una priorità per il comune di Resana. È un intervento che si può fare quando ci saranno le risorse.
Allora, io intendo questo, cioè intendo dire se è un sì che si può fare quando ci saranno le risorse o un no secco. Cioè lei deve dire se si faranno, allora, anche se non stabilisce quando, però cioè dare una conferma che si faranno.
Si può fare nel momento in cui ci saranno le risorse, attualmente è un no secco. E ripeto, siccome sono state scritte tante cavolate di associazioni che non esistono, e cittadini che effettivamente non hanno mai chiesto questo intervento, quindi è giusto dire adesso è un no secco, i cittadini lo sappiano, presenti, adesso è un no secco. Se qualcuno vuole ripristinare i soggetti del legge, si faccia avanti. La disponibilità c'è. Quindi mettono i soldi e lo fanno. Punto, non c'è l'intervento di altri consiglieri. interpellanza del consigliere Giuseppe Villa, 12489 del 4-12-2018, in medico al centro di accoglienza straordinaria. Prego Villa.
Io con questa interrogazione, che è più un'interpellanza è un'interrogazione.
Interrogazione, scusa, ho scritto interrogazione.
Voglio solo delle risposte. Chiedo al sindaco e all'amministrazione comunale un aggiornamento ad un anno di distanza sulla gestione dei 13 profughi giunti nel nostro comune a dicembre del 2017. Vorremmo capire in primis che costi sono già stati sostenuti da parte del comune per la gestione di queste figure, come vengono impegnate e se stanno seguendo un percorso di formazione e di inserimento nella nostra società. A seguito della loro permanenza in questo comune fino ad oggi è stata loro concessa residenza e relativi documenti. Comunque penso che sia interesse comune di tutti i cittadini di Resana avere un resoconto da parte dell'amministrazione. Questi profughi possono essere delle risorse se seguiti in percorsi formativi, ma delle mine vaganti pronte ad esplodere se lasciate allo sbando sul nostro territorio. Quindi, cioè, dare un po' una delucidazione su quello che stanno facendo non penso che sia una cosa sbagliata.
Ok, ti rispondo in merito, quindi rispondendo ai vari punti. Allora, punto 1. Nessun costo è stato sostenuto dal Comune. Per quanto riguarda la gestione, è a carico della cooperativa Luna Azzurra di Padova, che sta impegnando i 12 ospiti attraverso un percorso lavorativo. 3 lavorano in aziende locali e altri lavorano in un appezzamento di terra adiacente al centro di accoglienza stesso. Nel corso di questi mesi i richiedenti asilo hanno seguito un corso di italiano presso la parrocchia di Treville e hanno partecipato ad altri corsi organizzati dall'associazione Cittadini Ovunque di Castelfranco. Inoltre so che alcuni di loro si stanno integrando anche attraverso la partecipazione ad attività di varie associazioni locali della Castellana, anche sportive. Allora, punto 2, in merito alla residenza, è stata concessa la residenza ai richiedenti asilo in via Nogarola in base all'articolo 6 del comma 7 del decreto legislativo 286/98. La legge stabilisce che il luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica è il centro della struttura di accoglienza. Il documento che ha dato titolo all'iscrizione anagrafica è il permesso rilasciato provvisoriamente al richiedente protezione internazionale, in attesa della definizione dello status di richiedente da parte dell'apposita commissione incaricata a valutare la fondatezza dei requisiti. I stranieri sono stati iscritti all'anagrafe come appartenenti a convivenza anagrafica. Quindi le convivenze anagrafiche sono diverse nelle famiglie e vi vengono iscritti appartenenti agli ordini religiosi, carcerati, ricoverati in strutture e case di riposo. A richiedere la residenza anagrafica presso la struttura di accoglienza come convivenza anagrafica è stato il responsabile del centro e nel caso di allontanamento il responsabile stesso della convivenza è tenuto ad informare tempestivamente il comune della variazione e il soggetto potrà essere cancellato immediatamente dall'anagrafe senza aspettare l'anno per la cancellazione per irreperibilità. Punto 3, la terza domanda, le persone presenti nel centro di accoglienza straordinaria sono sempre le stesse, erano 13, sono rimaste in 12. L'ultimo punto, gli incaricati impiegati a seguire i richiedenti asilo sono tutti della cooperativa Luna Azzurra e dell'associazione di Castelfranco Cittadini Ovunque. Il centro di accoglienza straordinario ricorda una struttura privata, personalmente ho fatto visita alla struttura e posso dire che dal punto di vista igienico-sanitario la situazione è assolutamente in regola, ho sentito che i vicini di casa e in questo anno nessun problema è stato rilevato, quindi so che a qualcuno potrebbe dar fastidio. Ma questa esperienza di centro di accoglienza straordinario qui a Resana ha funzionato a differenza di altri centri che purtroppo abbiamo sentito in giro hanno avuto diversi problemi. E l'ultima interpellanza presentata al consigliere Giuseppe Villa, protocollo 12489 in materia di videosorveglianza. Prego.
E quando di procedere all'installazione di nuovi strumenti per la videosorveglianza nelle zone di entrata ed uscita e in quelle maggiormente abitate all'interno del territorio comunale. Faccio presente che il crescente e rilevante incremento di furti nelle abitazioni sta diventando sempre più un fenomeno fuori controllo e sta producendo una vera e propria psicosi nella popolazione, oltre ai danni economici di grande impatto per tutti coloro che subiscono inerti la violazione della proprietà privata. Nonostante il puntuale e rigoroso lavoro di prevenzione e repressione messo in atto quotidianamente dalle forze dell'ordine, la popolazione si trova a dover subire un fenomeno che ormai ha dimensioni abnormi e non più sostenibili. Chiediamo, per arginare il fenomeno, cosa pensa di fare questa amministrazione? In campagna elettorale è stato un altro vostro cavallo di battaglia, sicurezza, vita e sorveglianza, sono stati un vostro cavallo di battaglia. Chiediamo che si passi dalle promesse ai fatti concreti, che il sistema di vita e sorveglianza venga installato il prima possibile e per una maggiore sicurezza e serenità di tutti i cittadini. Ricordo che la disponibilità di contributi c'è stata per la realizzazione di impianto di videosorveglianza contro la criminalità diffusa e predatoria. Erano due le richieste, una statale e una regionale. I comuni avevano tempo per approfondire fino al 30 giugno, come prevede il DL 14 del 2017, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Venivano stanziati 7 milioni di euro per il 2017.
Ha cambiato testo?
Cosa?
Io ho un altro testo qua.
No, questo qua è una cosa che volevo precisare io.
Un'aggiunta.
Allora, i comuni avevano tempo per approfittare fino al 30 giugno, come prevedeva il DL 14-2017, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Venivano stanziati 7 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per l'anno 2018-2019. Le richieste devono essere presentate in prefettura, dopo l'esito di una specifica valutazione da parte del prefetto in collaborazione con il sindaco. Era necessario prevedere e trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 31 agosto del 2018. Il secondo contributo di origine regionale, deliberato dalla Giunta regionale con delibera numero 843 dell'8 giugno del 2018, bando che concede contributi per azioni e progetti di investimenti in materia di sicurezza urbana e polizia locale, circa 500.000 e passa euro. Purtroppo il problema è sempre uno, non essere stati veloci coi tempi e non aver redatto e preparato progetti da finanziare. Spero che, come si è fatto con la pista ciclabile di Via Roma, si porta avanti questa proposta per una futura e prossima realizzazione di videosorveglianza del nostro territorio. Grazie.
Ok, se non sbaglio però i due contributi sono gli stessi, quello statale è fatto passare a quello regionale.
Uno è regionale e uno statale.
Ma quello regionale è altro che quello statale.
Sono diverso.
Quindi, premessa, allora, furti e rapine sono drasticamente diminuiti rispetto solo a un paio di anni fa, sono i dati se lo dicono. È aumentata forse la sensazione di sicurezza dovuta più che altro a fenomeni di amplificazione da parte dei social media, ma il dato essenziale, come ricordato precedentemente alle forze dell'ordine, è che se si mettono in atto tutti gli accorgimenti possibili per arginare questi malviventi, il fenomeno può essere controllato. Tra gli accorgimenti possibili c'è sicuramente la videosorveglianza privata e pubblica. Dal punto di vista degli interventi per videosorveglianza in aree pubbliche siamo un po' in ritardo, lo ammetto, per quanto riguarda la tabella di marcia, per il semplice motivo che, siccome si tratta di investimenti non poco conto, abbiamo cercato di partecipare ad un bando regionale, facendoci quindi finanziare l'intervento che, secondo il primo studio di fattibilità, poteva essere fatto assieme agli altri comuni della Marca Occidentale, con un forte risparmio in termini di economia di scala. Purtroppo abbiamo perso l'occasione quest'estate, anche perché era in corso di definizione l'accordo di una convenzione con la polizia di locale di Castelfranco e Tivoli, ed ora invece stiamo ripresentando un nuovo progetto per accedere a dei contributi regionali per far sì che l'intervento venga a pesare il meno possibile sulle tasche dei nostri cittadini. Già nei prossimi giorni comunque sarà presentato questo nuovo intervento, che sarà fatto attraverso l'unione dei comuni e che passerà in giunta per approvazione entro metà gennaio. I termini per la presentazione dei preventivi da parte di interpellati infatti scade il prossimo 10 gennaio. Tempi di installazione non posso dare, ma l'impegno è quello di arrivare appena possibile ad installare nuove telecamere che si vadano ad aggiungere a quelle già installate quest'estate nell'impianto semaforico, che comunque servono a rilevare il passaggio di auto rubate o non in regola. Quindi sapete che prossimamente ci sarà questa presentazione, speriamo questa volta di attingere questi contributi.
Speriamo che sia abbastanza veloce, perché
purtroppo c'è stato questo problema a livello di Unione Marca Occidentale, si sono sommontate diverse cose, la convenzione in primis, che ha un po' ritardato i tempi, quindi il progetto è andato all'anno successivo, purtroppo c'è stata un'occasione persa.
Allora andremo da soli? Come comune a cercare la soluzione.
Diciamo che visto che adesso c'è la possibilità di ripresentare il progetto, no, c'è un nuovo bando adesso quest'anno.
Speriamo bene.
Ok. E abbiamo concluso questo consiglio comunale, ringrazio i presenti, vi auguro una felice conclusione d'anno, un buon anno 2019.
ci ritroveremo fra pochi giorni, probabilmente entro fine gennaio, per l'approvazione del piano di interventi. Siamo arrivati alla conclusione di questo lungo iter di pratiche e studi vari, quindi speriamo davvero per fine gennaio di avere l'approvazione del piano di interventi e l'interrogazione del Consiglio Maggiorato, che ripeto deve però ripresentarla in maniera più sintetica. Grazie a tutti e grazie a tutti quanti. Grazie.